Carissimi amici, ben ritrovati per questa nuova ora di dottrina. Stiamo vedendo da un po' di lezioni la virtù teologale della carità, vi ricordo sempre all'interno della spiegazione del primo comandamento, cioè non avrai altro Dio al di fuori di me. E a sua volta il primo comandamento l'abbiamo introdotto, se vi ricordate, come corrispettivo del primo articolo del credo, cioè credo in un solo Dio. Bene, oggi vediamo un aspetto interessante della carità che appunto riguarda i suoi effetti o i suoi frutti. San Tommaso ne tratta, siamo sempre nella seconda secunde della Summa Teologia, e ne tratta dalla questio 28esima alla 33esima. Suddividendo questi effetti in due grandi gruppi, gli effetti interiori e gli effetti esteriori. Anzitutto è bene sottolineare che si tratta di effetti, di frutti. Questo per San Tommaso è chiarissimo e lo sottolinea a più riprese. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la carità è la causa di questi effetti, così come l'albero, diciamo così, è la causa dei suoi frutti. E dunque, ora che li andremo a presentare, bisogna sempre tenere presente sullo sfondo che per avere questi effetti, per avere questi frutti, per esercitare anche questi effetti, non dobbiamo tanto curare il frutto, diciamo così, ma curare l'albero, cioè fare attenzione che l'albero sia sano, sia alimentato, sia rigoglioso. E per fare questo, appunto, dobbiamo richiamarci sempre l'origine soprannaturale della carità. La carità, se vi ricordate, ne abbiamo parlato a lungo, è essenzialmente un dono che viene dall'alto e si accresce nell'uomo non per gli sforzi dell'uomo, ma per una, come dire, intensificazione della carità nell'uomo, per una elargizione dunque, più intensa per una partecipazione maggiore che Dio concede all'uomo. Questo non significa chiaramente che gli sforzi dell'uomo siano inutili, ma, come abbiamo detto, gli sforzi, gli atti dell'uomo dispongono, predispongono all'aumento, a questo aumento di carità, che però rimane un dono dall'alto. Un dono che gli sforzi dell'uomo da soli non possono ottenere, eppure questi sforzi sono importanti, ma ancora una volta sempre nella prospettiva che è Dio, è l'unico che può far crescere in noi le virtù teologali, in particolare la virtù teologale della carità, ammettendoci a una intimità maggiore con sé, partecipandoci più intensamente la sua carità. E dunque, questo è quello che dobbiamo sempre mantenere sullo sfondo. Bene, andiamo a vedere quindi questi effetti. Vi dicevo che San Tommaso li raggruppa in queste due macro categorie, cioè gli effetti interiori e gli effetti esteriori. Tra gli effetti interiori enumera la gioia, la pace e la misericordia. Tra quelli esteriori la beneficenza, l'elemosina e la correzione fraterna. Cerchiamo, senza ovviamente entrare troppo nei dettagli, però di presentarli un pochino. Allora, cominciamo dalla gioia, siamo alla questio 28esima e San Tommaso ci dice esplicitamente che sta parlando non della gioia, come dire, del gaudente, ecco, una gioia superficiale, anche sana, ma come dire, motivata da elementi umani, naturali, il bel tempo, un successo, un'amicizia, non stiamo parlando di questo. San Tommaso ci dice, si parla della gioia spirituale che ha Dio per oggetto ed è causata appunto dalla carità. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa gioia, come frutto della carità, nasce da che cosa? Nasce dal bene divino, da Dio stesso, come dire, raggiunto, usiamo questo termine, raggiunto come bene da Dio in se stesso. Cioè, è come dire il riverbero del raggiungimento del fine proprio dell'uomo, della volontà umana, la volontà e il desiderio dell'uomo tendono al bene. Quando questo bene viene raggiunto, e quando viene raggiunto il bene assoluto, il bene sommo, si ha come riverbero chiaramente questa gioia spirituale. Ora, questa gioia non ammette tristezza, perché? Perché in qualche modo Dio è solo bene, è puro bene, è sommo bene, assorbe in questo senso la volontà umana e non ammette quindi una tristezza. La tristezza nell'uomo emerge dove c'è anche un male. Ed è in questo senso, ci dice San Tommaso, che se noi consideriamo non il bene in se stesso, Dio come bene sommo, come fine quindi a cui tende l'uomo, ma il bene come bene in quanto a noi è partecipato, allora dice, e la tristezza c'è, ci può essere, perché, cito, in quanto, cioè uno si rattrista di ciò che impedisce la partecipazione del bene divino, o in noi o nel prossimo che amiamo come noi stessi. Cioè, quando noi percepiamo che c'è un ostacolo in noi o nel nostro prossimo, appunto, che abbiamo, chiamiamo come noi stessi, al raggiungimento di questo bene, alla partecipazione piena di questo bene, ecco che sorge la tristezza. In questo senso, la tristezza, attenzione, non sto parlando della tristezza come passione secondo, per esempio, i padri del monachesimo, qui parlo appunto di questa tristezza che nasce da, diciamo così, la constatazione che qualcosa si frappone tra noi e la piena partecipazione a questo bene. San Tommaso precisa anche altri due tipi di tristezza. Uno, sempre siamo nell'articolo 1, la soluzione seconda alle obiezioni, vi leggo, è il cosiddetto pianto dell'esilio, scusate, il pianto della beatitudine. Leggo, il pianto che merita la beatitudine ha per oggetto ciò che contrasta con essa. Perché il pianto della beatitudine? Perché, come ricorderete, una delle 8 beatitudini è proprio questa. Beati voi che ora piangete, o beati quelli che piangono, a seconda della versione di Luca o di Matteo. Per cui, prosegue San Tommaso, si deve a uno stesso motivo che dalla carità nasca tale pianto e insieme la gioia spirituale di Dio, poiché il godere di un dato bene e il rattristarsi dei mali contrari procedono da uno stesso motivo. Ecco perché da questo tipo di tristezza, cosiddetta tristezza di beatitudine, è una buona tristezza, anche se è parziale, non l'avremo nella vita eterna, ma è una tristezza buona, perché ci dice San Tommaso, nasce dalla carità, quella carità che ha da una parte quella gioia appunto che nasce dal godimento del bene sommo, ma dall'altra parte si rattrista dei mali contrari a questo bene. L'altra tristezza particolare, diciamo così, è il pianto dell'esilio e ne parla l'articolo 2, risoluzione terza. Dice San Tommaso, sebbene nel misero esilio di questa vita partecipiamo in qualche modo il bene divino, con la conoscenza e con l'amore, ovviamente questo, ci faccio un inciso, è il motivo della gioia spirituale insieme a Dio in se stesso, Dio in quanto noi ne partecipiamo. Tuttavia la miseria della vita presente ce ne impedisce la perfetta partecipazione, quale si avrà nella patria. E così anche la sofferenza per la dilazione della gloria è dovuta all'impedimento della partecipazione del bene divino. Quindi vedete che frutti della carità sono, da un lato, la gioia spirituale, e abbiamo visto il motivo di questa gioia, il motivo vero, il motivo stabile di questa gioia, ma dall'altra parte, in questa vita c'è anche una tristezza che nasce dalla medesima carità, la cosiddetta tristezza di beatitudine e la tristezza dell'esilio. Il secondo frutto della carità è la pace, e San Tommaso vi dedica la Questio 29esima. È interessante anche qui la precisazione. San Tommaso distingue tra la concordia e la pace e ci dice la pace comporta la concordia, ma la concordia da sola non comporta la pace. Cioè, quando ho la pace ho la concordia, ma quando ho la concordia non ho sempre la pace. Perché? Cos'è questa pace di cui parla Tommaso, che chiaramente riprende l'insegnamento evangelico? Allora, vi leggo un attimo il testo e ve lo spiego. San Tommaso ci dice, allora, che la concordia che cosa implica? Cito: l'unione degli appetiti di diverse persone, mentre invece la pace implica, cito, l'unione degli appetiti in ciascuno di esse. Cosa sono gli appetiti? Il desiderio dell'uomo, non il desiderio, come dire, la brama, ecco, ma il desiderio dell'uomo. Ora, ci dice San Tommaso, quando il desiderio, appetere vuol dire questo, no? Attendere a, quando i desideri degli uomini convergono, in qualche modo, ci dice appunto nel linguaggio della Summa, si uniscono gli appetiti di più persone, abbiamo la concordia, tutti vanno d'accordo perché convergono nello stesso appetito. Ma la pace è qualcosa di più, perché è l'unione degli appetiti in ciascuna di esse, cioè ogni persona unifica i propri desideri verso un centro comune. Questa è propriamente la pace. Ci dice San Tommaso che, appunto, che cosa può dare la pace all'uomo? Il bene riconosciuto e desiderato e amato. Ecco perché la pace è il frutto della carità, perché con la carità tutte le forze dell'uomo convergono verso il bene e dunque lo unificano. Nell'articolo secondo della Questio 29esima, la terza risoluzione, San Tommaso dice che la carità causa la pace in forza della sua natura. Infatti, come insegna Dionigi, è una forza unitiva. Ora, la pace è l'unificazione tra le inclinazioni dell'appetito, della persona. D'accordo? E questo è, capite, è un aspetto molto importante. Era l'articolo terzo, scusate, dell'articolo terzo, risposta terza. Un altro sottolineatura invece nell'articolo secondo, risposta terza, è il seguente, ve lo cito: non ci può essere vera pace se non nel desiderio del bene vero, poiché qualsiasi male, anche se da un certo punto di vista è un bene e soddisfa così l'appetito, ha molte carenze che lasciano l'appetito inquieto e turbato, per cui la vera pace non può trovarsi che nei buoni e nel bene. Invece la pace dei cattivi è una pace apparente e non vera. Che è dire che il fondamento della pace è il bene. Non ci può essere pace al di fuori del bene vero. Questo è, come dire, un punto fondamentale. Capite anche come mai il Signore nel Vangelo distingua tra la pace del mondo e la pace che Lui ci dà. Questa è la distinzione che troviamo presente anche in questo modo che vi ho spiegato nella Summa Teologia. Bene, questa duplice unificazione dell'uomo in se stesso e degli uomini tra loro, che ha come perno il bene, capite, è compiuta solo dalla carità. Perché è compiuta solo dalla carità? Perché la carità è amore di Dio, che è bene sommo, e amore del prossimo per amore di Dio. Quindi capite che pensare, come dire, a una pace che escluda la carità, intesa come la stiamo intendendo noi da diverso tempo, noi, cioè la Chiesa l'ha sempre intesa, ce lo consegna la Rivelazione, no? Cioè la carità come tensione d'amore verso Dio e in Dio verso il prossimo, al di fuori della carità non c'è una effettiva pace. Tra gli effetti interiori, San Tommaso riporta anche la misericordia. Come viene definita la misericordia? Ce lo spiega nella Questio trentesima, proprio l'articolo primo. Ci dice che il Damasceno, cioè San Giovanni Damasceno, in un testo di Fide Ortodoxa, insegna, spiega San Tommaso, che la misericordia è una specie di tristezza. Ma il movente della tristezza è il male, quindi è il male che muove alla misericordia. Attenzione, non è che la misericordia è mossa dal male nel senso che muove verso il male, ma si muove, come dire, impattando in qualche modo con il male del prossimo. E San Tommaso spiega che esistono tre grandi categorie di questo male. Il primo è ciò che, diciamo così, si oppone, contrasta, mortifica l'appetito naturale dell'uomo, il desiderio naturale dell'uomo. Per esempio, il desiderio naturale dell'uomo è vivere, quindi per vivere anche e mantenere una certa salubrità, no? Una certa serenità, poter comunicare la vita, eccetera. Quindi tutti i mali che in qualche modo inibiscono, contrastano questo appetito naturale dell'uomo, attivano la misericordia, muovono alla misericordia. Poi c'è una seconda grande categoria di mali, che sono i mali che, diciamo, nascono dal volere deliberato, o meglio, si oppongono al fatto che il volere deliberato raggiunga il suo fine di bene, cioè, detto in altre parole, il peccato. Allora, il peccato del prossimo muove alla misericordia. Che cosa vuol dire questo, con questa spiegazione San Tommaso? Ce lo dice nella prima delle soluzioni delle difficoltà, e ci dice questo: la colpa è essenzialmente volontaria e sotto questo aspetto non è degna di compassione e quindi di misericordia, ma di punizione. Siccome però la colpa in qualche modo può essere una punizione, cioè in quanto c'è in essa un aspetto che ripugna al volere di chi pecca, da questo lato può essere degna di compassione. In che senso? Nel senso che chi pecca anche deliberatamente, di fatto, come dire, implica, fa sì che nel proprio atto ci sia qualche cosa che in fondo non è voluto, cioè non è il, in che senso non è voluto? Nel senso che non è conforme al fine proprio della volontà, che è il bene. Quindi in questo senso, proprio perché il peccato in qualche modo ostacola il raggiungimento del bene da parte della volontà, ecco che da un lato è una colpa, e in questo senso, dice San Tommaso, non c'è misericordia nei confronti della colpa, ma anzi, la colpa deve essere riprovata, ma per quello che in qualche modo questa colpa comporta, per questa, come dire, male che si interpone tra quello che è il fine proprio della volontà, che è il bene, e il bene, ecco che allora si mette in moto la misericordia, la compassione. Terzo, quando capita qualche cosa che uno in qualche modo non vuole, o diciamo qualcosa di avverso rispetto a quello che uno vuole, detto in altri termini la sventura. Quando capita una, quello che noi chiamiamo una sventura, ecco che anche questo è un motivo che fa scattare in qualche modo la misericordia. In altre parole, San Tommaso ci dice che la misericordia viene attivata, diciamo così, da una menomazione che noi ci troviamo davanti, che sia una menomazione naturale, che sia una menomazione da parte dell'atto di volontà dell'uomo, che sia una menomazione dovuta appunto a una sventura che in qualche modo travolge l'uomo, ecco che nell'uomo si innesca in qualche modo la misericordia. Misericordia che, attenzione, non è una mera compassione umana, ma nasce ancora una volta dalla carità. Questo è bene sempre, il che non significa che, come dire, il moto naturale sia riprovevole, ma qui stiamo parlando di altro, stiamo parlando di quella misericordia che è frutto, effetto della carità. Per quanto riguarda gli effetti esteriori, è molto interessante, San Tommaso ne menziona tre: la beneficenza, l'elemosina e la correzione fraterna. Allora, alla beneficenza dedica la Questio 31esima e spiega San Tommaso che cos'è la beneficenza. Lo dice la parola stessa, è fare il bene. Quindi fare il bene al prossimo è un atto della carità verso il prossimo. Chiaramente non è un atto della carità verso Dio, ma della carità verso il prossimo, sebbene abbiamo visto che la carità verso il prossimo è all'interno di quella circuito che abbiamo visto, della carità che viene da Dio e a Dio porta. Dio è sempre la ragione formale della carità anche verso il prossimo. Ora, ci dice San Tommaso che questa beneficenza deve, cito, estendersi a tutti, sia pure secondo i tempi e i luoghi. Articolo 2. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi non possiamo di fatto beneficare tutti, non siamo Dio onnipotente e infinito, ma dobbiamo avere una disposizione, cioè potenzialmente dobbiamo essere disposti ad aiutare tutti. E questa verifica di questa disposizione l'abbiamo nel momento in cui impattiamo con la necessità del prossimo, con il prossimo da beneficare. Nell'articolo 3, San Tommaso parla appunto di un ordine della beneficenza e spiega, quindi siamo all'articolo 3, proprio nel corpo dell'articolo. Ecco, dice San Tommaso che è necessario essere più benefici verso i congiunti più ristretti. Però, dice anche San Tommaso, secondo i vari legami si devono impartire diversamente i vari benefici, cioè a ciascuno si deve impartire maggiormente, parlando in senso assoluto, quel beneficio che si riferisce a ciò su cui è basato il nostro legame con lui. Però questo criterio può variare secondo le diversità di luogo, di tempo e di circostanze. Infatti, in certi casi, si deve aiutare più un estraneo, per esempio quando questi si trovasse in estrema necessità, che non il proprio padre che non si trovasse in così grande bisogno. Cioè, se di per sé, siccome la carità ha un ordine, anche la beneficenza ha un ordine, e va dai più congiunti, dai più vicini ai più lontani. Questo però non significa che una progressione numerica, no? Cioè dopo che ho fatto i più vicini vediamo se avanza qualcosa più lontani. Ma San Tommaso ci dice, cioè, che ci possono essere circostanze di luogo e di tempo e di situazione per cui in realtà io ho bisogno di verificare il più distante, non il più prossimo. Perché? Perché il mio prossimo non ha bisogno di questa beneficenza, mentre invece uno che non mi è così prossimo però ne ha bisogno. Quindi il criterio generale è, diciamo, va dal più vicino al più lontano, ma poi nell'atto pratico questo deve essere considerato in base alle circostanze, ripeto, di tempo, di luogo e di situazione. L'elemosina, che è l'altro effetto esteriore della carità è trattata nella Questio 32esima. La riassumiamo, San Tommaso in realtà dedica ben 10 articoli, ma purtroppo non ci possiamo soffermare in dettaglio su tutto. In altre parole, l'elemosina come effetto della carità corrisponde a quelle che tradizionalmente sono chiamate le 7 opere di misericordia corporale e le 7 opere di misericordia spirituale. Allora, di nuovo, tra le opere di misericordia spirituale e le opere di misericordia corporale vige una gerarchia, cioè le opere di misericordia spirituale sono più importanti e sono superiori rispetto a quelle corporali. Infatti San Tommaso dice nell'articolo 3 che in senso assoluto le elemosine spirituali hanno più valore e poi spiega perché. Però dice: queste elemosine possono essere confrontate in rapporto a casi particolari, nei quali certe elemosine materiali sono da anteporsi alle spirituali. Molto semplice, ed è un esempio che fa anche San Tommaso: se io ho davanti una persona che necessita di cibo, ecco che allora è più importante in quella situazione dargli da mangiare piuttosto che consigliarlo o insegnargli qualche cosa o pregare per lui. Quindi, di nuovo, bisogna mantenere fermo in senso assoluto la gerarchia tra l'elemosina spirituale e quella corporale, ma dall'altra parte essere estremamente realisti e rendersi conto di quello che più urgentemente la persona ha bisogno in un dato momento. Infine abbiamo la correzione fraterna, Questio 33esima, anche questa è molto ampia e molto ben elaborata, vediamo di coglierne gli aspetti fondamentali. Allora, San Tommaso differenzia tra la correzione fraterna come atto di carità e la correzione fraterna come atto di giustizia. Allora, come atto di carità, che cos'è la correzione fraterna? È ciò che cerca di togliere il male dalla persona. Io correggo il mio prossimo perché vedo che c'è un male che deve essere tolto, quindi per conseguire un bene per quella persona. La correzione fraterna come atto di giustizia, invece, è un rimedio al peccato in quanto è un male per altri. Cioè, in che senso? Nel senso che adimira il bene comune. Questo è importante perché San Tommaso, attraverso questa distinzione, ci dice che cosa? Che la prima, cioè la correzione fraterna come atto di carità, che nasce quindi dalla carità, spetta ad ogni fratello. Cioè ogni fratello, di fronte al male del prossimo, è mosso dalla carità, deve essere mosso dalla carità, di togliere il male in cui è caduto il mio prossimo. E in questo senso, dice San Tommaso, anche il suddito può correggere il prelato coi dovuti modi. Cioè anche chi, il suddito appunto, non in senso per forza di una corte, di re, ma insomma chi è un sottoposto a chi invece ha una responsabilità. Mentre invece, come atto di giustizia, spetta solo al prelato, cioè a colui che ha effettivamente una potestà di agire sul bene comune, perché pensate a un giudice che deve sanzionare qualcuno, a un vescovo che deve porre fine a uno scandalo, a un atteggiamento sbagliato. Ecco, qui, in quanto atto di giustizia, appunto, riguarda chi è investito, diciamo così, di questa autorità. Allora, noi ci concentriamo chiaramente sulla correzione fraterna come atto di carità. Ecco, San Tommaso ci dice che è un precetto, è un comando, non è un consiglio. Questo però non significa, aggiunge e precisa San Tommaso, che allora si debba correggere sempre e comunque e in ogni modo un fratello che è afflitto da un male, che erra, che sbaglia. Perché Tommaso ci dice bisogna sempre fare attenzione alle circostanze di luogo e di tempo, cioè trovare come dire, le condizioni opportune perché non per diplomazia o per non avere come dire, un effetto contrario a se stessi, ma per raggiungere il fine dell'emendazione del fratello. Questo è importante, cioè il fine non è un fine, diciamo così, di diplomazia e di quieto vivere, ma è un fine di raggiungere il vero bene di quella persona, per cui a volte bisognerà temporeggiare, a volte lo si farà in un luogo più appartato, eccetera, tutti questi elementi anche di buon senso. Anzi, San Tommaso dice che se è probabile, si comprende che è probabile, che la correzione del prossimo possa spingere il prossimo a diventare addirittura peggiore, bisogna astenersi. Pensate, non so, una persona che in preda all'ira o all'ubriacatura bestemmia, nessuno gli dice non bestemmiare, viene fuori come dire, tutto il resto di quello che non era uscito. Ma invece questo criterio non vale quanto la giustizia, cioè un prelato non può dire no, siccome potrebbe uscirne un male per la persona, allora non intervengo, non punisco, non anche limito il male che quella persona avviene. Quindi cioè, vedete che c'è una distinzione tra la correzione fraterna animata dalla carità, di carità quindi, e quella che invece riguarda la giustizia. Non che siano chiaramente contrapposte, ma appunto ci sono delle differenze che vi ho presentato. Bene, mi fermo qui, la prossima volta chiudiamo questo grande capitolo sulla carità e vedremo ciò che invece è contrario a questa virtù teologale.